Radio Incontri in Blu presenta Incontri sull'Archidado. Tre puntate alla scoperta dei quintieri e della giostra che incanta Cortona ogni anno. Un programma a cura di Alessandro Ferri e Marco Pieroni.
Un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, siamo sempre qua nei nostri studi di Via Dardano numero 5, in diretta, in rigorosa diretta, con gli incontri sull'Archidado. Siamo arrivati alla quarta puntata di questa seconda stagione.
Ho dovuto, buonasera, cambiare anche i titoli di coda, i titoli che scorrono sotto per chi ci sta seguendo su Twitch, proprio perché avevamo previsto tre puntate. In realtà non è vero, era uno scherzo per i nostri ospiti di questa sera, è la quarta puntata, dovrebbe essere l'ultima.
Chissà. Ultima, poi ci sarà anche la diretta della giostra, quindi quella è una puntata extra, ma ne riparleremo.
Abbiamo anche il promo, quindi vai.
Ma intanto, per chi ha sentito queste voci suadenti, voglio ricordare che chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me, l'altra voce bellissima che avete ascoltato, era di
Marco Pieroni.
Grazie Marco per essere qui con noi in questa avventura che ormai, insomma, sta superando ogni previsione più rosea. Perché appunto siamo alla quasi conclusione della seconda stagione. Abbiamo già incontrato tutti i rappresentanti dei quintieri che sono in gara, ma questa quarta puntata è dedicata a un altro, diciamo, a un'altra costola di questa fantastica realtà che è il gruppo storico di Cortona, che è rappresentata dagli Arcieri della Civetta, Compagnia degli Arcieri della Civetta. Ma prima di presentarli, prima di farvi vedere i nostri ospiti, che in realtà i nostri ascoltatori, anzi telespettatori possiamo dire in un certo modo, quelli che ci seguono su Twitch, li hanno già visti, ma chi ci ascolta in radio invece lo scoprirà dopo, perché intanto dobbiamo riepilogare le nostre frequenze.
Sei sicuro? Allora,
l'accendiamo.
Per i più nostalgici, ripeto, le frequenze in FM, modulazione di frequenza, trasmettiamo e diffondiamo il segnale radiofonico sugli 88.4 e 92.8.
Quindi con le vostre radio a valvole potete ascoltarci.
Esatto. Diciamo, per quelli un pochino più moderni esiste il DAB, Digital Audio Broadcasting, vorrebbe dire, sai, perché noi siamo
international.
E cercate la frequenza di Radio Digitale Toscana. Siamo, dicevo prima, con i nostri ospiti in tutta la Toscana, quindi in realtà si può percorrere da tutta ascoltando sempre Radio Incontri.
Benissimo. E poi,
per ultimo, il nostro sito, ma last list, come si dice, cioè radioincontri.org, radioincontri.org. Ascolta, ci siamo, dai, vabbè, ciao.
Ciao, allora.
Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
Piacere, Francesca.
Se il cuore sta a sinistra, il bagno in fondo a destra, dovevo andare lì quando mi ha detto.
Dai, resta.
Ma lei è così magnetica, ipnotica, parliamo per ore, non mi sembra la solita che cerca l'amore, ma che quando ha aperto il cuore l'ha sempre fatto male a chi non sa la differenza tra spingere o tirare. Ma ora mi sento così bene, sì così bene, sì così bene. Le dico andiamo ti va, facciamo il vento dal bar, lei. Appena la vedi ti manda in blackout, dice che il suo cuore però è già sold out. Quando mi sorride penso vabbè ciao, vabbè ciao, vabbè ciao. Con le bianconate e gli occhi di cacao, aspetta mezzanotte un po' come un countdown. Lei è così bella che vabbè ciao, vabbè ciao, vabbè ciao. Le avrei cantato tutto mandarino, ma dopo due bicchieri parlo mandarino. Andiamo a mano come canta Rino. Vogliamo sopra la città, Aladino. Lei mi dice sali da me, rapidamente. Anche se un po' piena di sé, piena di red flag, ma con il suo abito e nel suo habitat naturale, col suo sguardo da voglio farlo un po' innamorare. Ma ora mi sento così bene, sì così bene, sì così bene. La notte non finirà, domani poi si vedrà, lei. Appena la vedi ti manda in blackout, dice che il suo cuore però è già sold out. Quando mi sorride penso vabbè ciao, vabbè ciao, vabbè ciao. Dalle biancolate gli occhi di cacao, aspetta mezzanotte un po' come un countdown. Lei è così bella che vabbè ciao, vabbè ciao, vabbè ciao. Fammene uno dai, anzi due dai. Facciamo tre, dai. Ritorno in quel locale ormai ogni venerdì, sperando di vederla, ma non la trovo più qui. Che solo Paganini non ha mai concesso bis. Mi manca come Twitter, però ci ho messo una X. Appena la vedi ti manda in blackout. Dice che il suo cuore però è già sold out. Quando mi sorride penso vabbè ciao, vabbè ciao, vabbè ciao. Pelle biancolate, gli occhi di cacao. L'aspetta mezzanotte un po' come un countdown. E' così bella che vabbè ciao, vabbè ciao, vabbè ciao.
Era Alfa con Vabbè Ciao. Io non avevo capito ovviamente che c'era qualche volta non ci prendiamo con Marco, non abbiamo sempre questa sintonia perfetta.
Non l'ho mai fatta appositamente per far vedere che sbagliamo,
cioè... ok. No, tra l'altro la canzone mi sembrava anche un po' in tema con le canzoni medievali che avevamo trasmesso prima. C'era un bel letto che insomma ci dava anche un po' un'idea di riposo. Comunque, bando alle ciance, siamo appunto, abbiamo detto, alla quarta puntata della seconda stagione degli incontri con l'Archidado e... sull'Archidado, ora non ricordo di preciso, sull'Archidado. E abbiamo come ospiti due esponenti della Compagnia degli Arcieri della Civetta, che quindi ai quali quindi chiederei di presentarsi in rigoroso ordine dalla mia sinistra, poi andiamo più avanti.
Elisabetta Casetti
e Carlo Maria Cavalli.
Buonasera Elisabetta, buonasera Carlo Maria. Buonasera. Allora, grazie di essere qui con noi, così ci raccontate anche un po' questo aspetto, diciamo, particolare poi della giostra, perché questa è una giostra di balestrieri, però voi andate a tirare con l'arco, quindi ci dovete anche un pochino spiegare in cosa consiste la vostra attività e come si collega alle altre di questo di questa realtà così multiforme, possiamo chiamarla così, è un po' un multiverso quello dell'Archidado.
Scusate, intanto dietro di te sta scorrendo un video storico. Questo è un loro video del 2013 che esatto. Mi spiegava prima.
È il primo anno completo di campionato che abbiamo fatto noi come compagnia.
Benissimo.
Siamo nati nel 2011 e nel 2012 ci siamo iscritti alla Lega Arcieri Medievali, che organizza gare in tutta Italia. E nel 2012 abbiamo iniziato le gare a settembre, quindi erano le ultime gare del campionato. Dal 2013 siamo partiti con la prima e siamo arrivati alla fine campionato, quindi abbiamo fatto l'intero anno di gare.
Allora, possiamo partire proprio da questo. Io tra l'altro mi sono dimenticato di citare Alfa come musicista che si è esibito a Cortona, ma ormai tanto chi è di Cortona lo sa.
Lo sa, e diciamo, poi
c'è stata una bella affluenza.
Si è esibito un po' tardi in effetti.
Quindi... non lo so, io l'ho già detto. Ormai noi anziani, sai. Però volevo chiedere a Carlo, visto che ormai aveva introdotto un pochino, diciamo, la questione, raccontaci un po' cos'è la Compagnia degli Arcieri della Civetta, cosa fa, da quanto esiste, l'abbiamo già detto.
Esatto, sì, noi siamo comunque sia un ramo del gruppo storico, quindi facciamo parte della giostra dell'Archidado, appunto. E ci siamo sempre un po' interessati al tiro con l'arco tradizionale, quindi dal longbow storico al longbow in fibra.
Che è una tipologia di arco.
Cos'è longbow?
Longbow, arco lungo. Sì, quindi sì. Si parte dall'arco inglese in tasso, quindi una spanna sopra l'arciere, e veniva poi tagliato prima della guerra in modo che acquisiva più potenza.
Come facevamo da bambini.
Precisamente.
Esatto. Tiravamo l'arco più corto e la corda più corta per tirare più lontano.
Esatto. Quindi l'allenamento veniva fatto con un arco più debole e prima della guerra veniva potenziato. Quindi questo è il famoso arco lungo inglese, longbow. E da lì, insomma, è nato un po' dall'arco tradizionale, siamo passati un po' dall'arco storico più al tradizionale, e prendendo appunto un ramo del campionato che è quello dell'arco foggia storica con finestra. Quindi abbiamo un arco in fibra, legno e fibra, di vetro, e con una finestra dove appunto appoggiamo la freccia per tirare.
E... sarebbe una rientranza nel legno,
precisamente,
per far capire
una rientranza sul legno in modo che la freccia appoggia direttamente su questa base. E come abbiamo detto appunto, nel 2012 abbiamo iniziato il primo campionato, abbiamo iniziato con la prima gara perché erano arrivati gli archi in quel momento a settembre. Abbiamo fatto 3 o 4 gare, mi sembrano le ultime proprio del campionato. Dopodiché nel 2013 è partita proprio la nostra avventura nel campionato della Lega Arcieri Medievali, e da lì militiamo dal 2012, da quando siamo iscritti.
Bene, bene, queste sono informazioni interessanti. Intanto c'era un fermo immagine terrificante su Twitch che spero che Marco riesca a togliere. Allora, quindi noi abbiamo raccontato questo. Voi, qual è il vostro impegno nel corso dell'anno come parte delle attività, diciamo, del gruppo storico? Questo Elisabetta ci può rispondere.
Beh, allora, noi all'interno di tutto l'arco dell'anno comunque cerchiamo sempre di seguire quello che organizza il Consiglio dei Terzieri, quindi principalmente dalla giostra dell'Archidado sin dalle prime uscite siamo presenti come Arcieri della Civetta, sia come contorno che come forza lavoro, tra virgolette. Quest'anno la novità è che nella settimana medievale siamo riusciti ad introdurre il primo palio della Civetta, che è una di sfida tra 5 compagnie, compresi noi. Abbiamo chiamato 4 compagnie ospiti per poter avere una di sfida di arcieri all'interno della settimana medievale.
Quindi questa è una cosa nuova che fino all'anno scorso non c'era.
In origine il giovedì sera erano i giochi tra i rioni, le corse con i sacchi, piuttosto che altri giochi che facevamo in piazza. Poi negli anni era andato un po' a scomparire. Abbiamo ripreso la serata del giovedì proprio per fare una disfida tra arcieri e cercare di portare comunque il tiro con l'arco all'interno di invece una giostra fatta con il tiro della balestra.
Questo è veramente una cosa interessante, perché poi appunto abbiamo parlato di questi 30 anni di fatto di attività, anche se non siamo alla 30ª giostra dell'Archidado, e abbiamo raccontato che è una realtà in continua evoluzione, quindi l'evoluzione si vede anche nell'organizzazione poi della settimana stessa, che insomma richiede chiaramente un continuo aggiornamento. E allora io vorrei chiedere a Carlo invece se ci racconta un po' la vostra attività, soprattutto negli ultimi anni, perché qua Marco accanto a me ha il libretto, diciamo, della giostra di quest'anno, c'è una pagina dedicata a voi e vedo che ci sono un sacco di numeri, un sacco di date. Cosa significano queste date?
Mi ha scoperto.
Esatto.
Sgamati.
Dal 2014 i vari premi che siamo riusciti ad ottenere durante appunto gli anni di campionato, e solitamente più o meno vincevamo un premio per un arciere l'anno. Poi l'anno scorso abbiamo fatto un po'
l'exploit,
il boom con l'ingresso anche di alcuni bambini, siamo riusciti insomma a portare a casa quante?
Sei medaglie.
Tu hai parlato di bambini, ci spieghi meglio questa cosa?
Sì, noi cioè il campionato è diviso in categorie, e tra le categorie appunto ci sono anche gli under 10, under 14, under 17. E appunto negli under 10 Marica ha preso
primo premio,
sì.
Quindi insomma si cresce bene
subito.
Diciamo, peraltro è interessante perché avete detto che avete iniziato fine 2012, i primi premi già nel 2014, insomma
sì, no, subito
diciamo è stata una crescita subito. Esponenziale.
Io vedo terzi, secondi, terzi, primo.
Sì, no, quest'anno poi è andata veramente, come dicevamo, cioè l'anno scorso, non quest'anno, è andata veramente alla grande, perché abbiamo avuto 3 primi premi, che sono appunto la Marica negli Under 10, Pietro Alfredo nell'Under 14 e Massimo Pierini nel Foggia Storica con Finestra.
Sì. Under 10, ma che arco, quanto è alta? È più alta di...
E l'arco della Marica in effetti è più alto della Marica.
Della Marica, appunto,
sì, sì. Però sì, è sempre un archettino in fibra, chiaramente delle libbre che può tirare, esatto, che può tirarle.
Adeguato alla sua età.
Sì.
Allora, ci sono ancora tante cose di cui possiamo parlare durante questa puntata, ma prima di proseguire direi di mandare un altro pezzo.
Un po' di melodie.
bruttissimo.
Bruttissimo. Black Nirvana.
Seduce l'ombra del tuo corpo in controluce, il tuo vestito Met Gala, una bianca mandala, partirà così, finirà così, ma giura che non mi dirai se la vi dai vicoli allo skyline, fino a qui da così, get to shake, io negli occhi di lei, tu negli occhi di lui, proprio dove tu vorrei incontrare. Un brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scendo giù nel mare che è dentro, ma mi perdo tra infinite.
deserti che ti ritroverai in un attimo, in un enigma di Chirico, ubriachi in un attico per strada, luce verde di giada. Partirà così, finirà così, ma giura che non mi dirai se la vi. Dai vicoli allo skyline, fino a qui, via così, che tu chic. Io negli occhi di lei, tu negli occhi di lui, proprio tu. Brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scendo giù nel mare che hai dentro, ma mi perdo tra infinite scale che hai tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Senza me tu non esisti un'ora, senza me tu non esisti ancora. E poi scendo giù nel mare che hai dentro, ma mi perdo tra infinite scale che hai tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana.
Era Elodie con Black Nirvana e siamo sempre con gli incontri sull'Archidado in diretta dagli studi di Via Dardano 5 di Radio Incontri in Blu. Stiamo parlando con gli amici della compagnia degli Arcieri della Civetta, che ci hanno raccontato già svariate cose interessanti, un sacco di cose interessanti sulle loro attività. Però abbiamo parlato spesso di campionati e quindi vorrei chiedere a Elisabetta se ci può un po' spiegare cosa vuol dire, cosa si intende appunto per questo genere di campionati, perché magari noi ci immaginiamo quelli di calcio così, però un campionato di arcieri come funziona?
Beh, il campionato di arcieri comincia più o meno verso aprile e dura fino a fine ottobre. Sono praticamente tutte gare in giro per i paesini o le città d'arte di tutta Italia, comprese le isole. E la domenica 100, 150, 220 arcieri si ritrovano a gareggiare nelle varie categorie proprio per il campionato nazionale della Lega Arcieri Medievali. Quindi ci sono le varie categorie, come diceva prima anche Carlo, di messeri, dame, under 17, under 14, under 10. E noi l'anno scorso appunto abbiamo ottenuto ottimi risultati, ma fonte di un duro lavoro alle spalle, perché comunque durante l'anno, prima del campionato e durante il campionato, come compagnia ci alleniamo tre sera a settimana in palestra per poter poi dare il meglio la domenica in gara.
Quindi tre sere a settimana qua, poi dopo la domenica dovete partire. Qual è il posto più lontano dove siete andati?
Noi in Sicilia.
Insomma, con l'aereo, quindi.
Con l'aereo, spedendo prima gli archi e le frecce.
Ah, giusto, perché poi è arma contundente, quindi non si può neanche imbarcare.
Posso fare una domanda indiscreta? Perché tutti questi viaggi, tutte queste, cioè, comportano delle spese, no? Quindi... ovviamente questa cosa è una cosa un po' costosa alla fine anche per voi, non so se esiste anche un'iscrizione di squadra, che quindi dovete pagare anche dei contributi per l'iscrizione a ogni gara.
Beh, c'è un'iscrizione annuale alla Lega che è individuale e sì. Il costo è relativo perché sono 20 euro l'anno, più ogni gara comunque comporta dei costi sia di spostamenti che il costo della singola gara. E è tutto a carico del singolo.
Tutto a carico del singolo.
Sì.
Cioè, se uno arriva primo, magari due soldini, no? Una medaglia.
Il premio consiste in una coppa.
O una medaglia o una pergamena. Una volta c'erano dei premi in bottiglie di vino, salami, ora sempre meno.
Sempre meno.
Sì.
Peccato.
Dice, se no Marco noi avremmo per i salami,
subito,
formaggi,
subito.
Volentieri. E di questo campionato che si svolge un po' in tutta l'Italia ci saranno delle tappe anche a Cortona, quindi chiederei a Carlo se ce lo spiega meglio.
Sì,
ci sono state anche, esatto. Perché insomma non è la prima volta.
Noi abbiamo già organizzato
sette
gare qui a Cortona e l'affluenza è sempre stata molto elevata, e questo ci fa piacere, ci rende orgogliosi. E quest'anno abbiamo richiesto se era possibile organizzare il campionato italiano assoluto, che era sempre stato fatto a San Marino, però la nostra proposta è stata accolta e quindi quest'anno accoglieremo il primo campionato italiano assoluto qui nella città di Cortona, e questo ci rende orgogliosi, anche se più lavoro, però è molto stimolante.
Appunto, perché poi la domanda che viene spontanea è: cosa significa organizzare il campionato a Cortona? Una gara di campionato, o in questo caso proprio il campionato?
In generale, organizzare una gara, noi siamo partiti sempre con uno standard abbastanza alto come qualità, perché cercavamo comunque sia sempre di mantenere una gara stile medievale, quindi il paglione piuttosto che il paglione sintetico, usavamo il paglione di paglia ricoperto con l'aiuta di pinta a mano, ogni area da colpire, quindi che comunque sia ti dà un punteggio, è circondata dal filo di ferro, quindi taglia non esiste, perché sei dentro il ferro o sei fuori dal ferro. E quindi quest'anno aumenteranno ancora più i bersagli, perché prevediamo un'affluenza ancora maggiore di arcieri, però la cosa ci piace, insomma,
perché spieghiamolo, che praticamente quindi in svariati angoli, sì, del centro storico, esatto, verranno collocati questi bersagli,
sì,
e insomma
sono gare itineranti, quindi ogni bersaglio è in un vicolo, una piazzetta, piuttosto che sulla piazza principale, e gli arcieri sono divisi in pattuglie, quindi in delle squadre, e ogni squadra si muove all'interno della città, e bersaglio dopo bersaglio tirano, si segna il punteggio cioè sul bersaglio
ottenuto
su quel bersaglio, e a fine gara si stila la classifica definitiva. Però ecco, il bello è che, essendo una gara itinerante, ti permette di guardare il paese più dentro, piuttosto che stare fermo su una piazza tutto il giorno.
Anzi, ci sono alcuni punti dove si va a gareggiare che magari sono anche meno conosciuti dai turisti.
Precisamente.
A me viene a mettere, mi pare, all'Orto delle Carceri voi fate.
Esattamente.
Che secondo me è uno dei posti più belli di Cortona, però non ci passa mai nessuno, perché parecchi neanche vedono, esatto, dalla strada.
Che peraltro è un posto comunque in disuso, quindi l'erba ricresce, quindi ogni anno noi con la scusa di mettere un bersaglio lì facciamo tagliare l'erba, quindi abbiamo
massimo arcieri della civetta per il sociale,
sì, abbiamo costruito la scala per poter accedere più facilmente appunto al muro delle carceri, e comunque dobbiamo ringraziare sia il consiglio dei terzieri, che ci aiuta tantissimo sui permessi eccetera, ma lo stesso comune, sono fondamentali insomma questi aiuti per organizzare la gara.
E i bersagli vengono dipinti da voi poi alla fine?
Precisamente, vengono completamente dipinti a mano, realizzati a mano. Ci sono sia i bersagli, come abbiamo detto, i paglioni, piuttosto che bersagli più
dinamici.
Più dinamici, esatto. Quindi dei veri e propri giochi, che con la freccia si sblocca magari il secondo bersaglio, colpisci il secondo bersaglio e si sblocca il terzo bersaglio. Quindi è un gioco continuo quando tiriamo.
Quindi anche avventuroso. Quando ci sarà questo campionato?
Questo campionato sarà il 6 ottobre. Quindi
mi raccomando, invitiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, il 6 ottobre venite a Cortona,
sì,
a vedere.
Sono curioso, anche state vedendo, per chi sta vedendo su Twitch, il vostro palio, no?
Sì,
me ne parlate un attimo di questa.
Vai, beh, quello che dicevo prima, praticamente quest'anno la novità della settimana medievale è il giovedì sera, dove avrete modo di vedere una disfida di arcieri che viene chiamata il primo palio della civetta, e questo palio che vedete qui sopra il tavolo è dipinto a mano da un nostro arciere e verrà vinto dalla compagnia che riuscirà a totalizzare il maggior punteggio su un bersaglio costruito appunto da noi per l'occasione. Un po' a tema giostra dell'Archidado, perché comunque rientriamo appunto nella settimana medievale,
nei festeggiamenti per
il trentennale, e comunque anche una sorta di addio al celibato del Francesco Casali, che comincerà dal giovedì. E continuerà il venerdì sera con poi le bandiere.
E quindi faremo festa, che dici?
Festa totale.
Totale proprio.
Sincera, il vento è tiepido sulla schiena, stavi cercando me, niente ti frena, dici che
vista da qui avevi ragione tu. C'è il tramonto sul mare, sembra un déjà vu. E mi manca il respiro se mi balli vicino. Ora che sei qui è festa totale. Mai vorrei solo urlare che esistiamo io e te. Vieni a prendermi per mano, non siamo cuori su un display. E mi manca il respiro se mi balli vicino. Ora che sei qui è festa totale. Segreti indicibili. E se ci guardano, segui me sul dance floor. Non puoi dire di no.
Paola e Chiara con Festa Totale, che intanto sentiamo anche in sottofondo, e Festa Totale anche per questa edizione di quest'anno 2024 della Giostra dell'Archidado. Visto che ci siamo, abbiamo parlato degli eventi della settimana medievale, quindi mi pare il caso di fare un recap, come si dice, un riepilogo degli eventi che ci saranno i prossimi giorni. Allora, quindi oggi siamo ancora a martedì 4, quindi giovedì 6 appunto ci sarà il Palio della Civetta, quindi mi raccomando non perdetevelo, ma abbiamo anche venerdì 7 i Giochi di Bandiere e sabato 8 la rivocazione del matrimonio fra Francesco Casali e Antonia Salimbeni e infine ovviamente domenica 9 è la giornatona della giostra, quindi la mattina alle 11 la provaccia, alle 16 la giostra e alle 20 la cena medievale in costume. Mi raccomando, quindi vi dovete prenotare se volete partecipare alla cena medievale.
E nel frattempo vi ricordiamo che domenica, se ce la faremo,
ci sarà anche la diretta.
E per questo beccatevi il promo.
Radio Incontri in Blu Cortona presenta La Giostra dell'Archidado, in diretta sulla radio e in TV, sul canale 85 del Digitale Terrestre.
Ah, così l'ha interrotta proprio senza pietà.
Senza pietà.
Io intanto volevo ringraziare Tommaso Sadini per questa voce veramente suadente. A proposito di voci suadenti, perché ci ha fatto un bellissimo promo anche audio, quindi anche chi ci ha ascoltato in radio lo può apprezzare. Allora, stavamo parlando appunto del campionato di quest'anno e noi abbiamo qui con noi degli arcieri provetti, perché poi hanno ottenuto anche svariati risultati, quindi ovviamente la domanda viene spontanea, l'abbiamo fatta sempre a tutti gli ospiti: come ti sei avvicinata, partiamo con Elisabetta, diciamo, a questa realtà della, come si dice, arceria, no? C'è un nome specifico?
Arceria.
Ha detto, so bravo. Allora, come ti sei avvicinata, Elisabetta?
Beh, in realtà la colpa è di Carlo.
Ecco.
Perché ha cominciato lui un anno prima di me, mm-hmm. e siccome era molto entusiasta, ha coinvolto poi anche la zia, che piano piano è andata in palestra una volta, due volte, tre volte, e da lì in realtà la disciplina del tiro con l'arco ti coinvolge. È un momento in cui riesci a staccare la spina da tutto, dal lavoro, dai vari pensieri, perché l'arco non perdona. Se hai altro per la testa, sei
fuori.
Ci
vuole la massima concentrazione.
Sì, sì, non solo l'arco e la freccia, ma è anche l'arciere che determina poi il risultato. E quindi a livello proprio psicologico aiuta tantissimo, perché è un momento tutto tuo con l'arco e con le frecce, riesci a inquadrare meglio il bersaglio se hai la mente il più possibile sgombra.
Ecco, scusa, conta anche il respiro?
Assolutamente, soprattutto in gara, perché poi le prime gare magari hai la tensione, i primi bersagli, poi prendi un po' di mestichezza con tutto quello che è l'arco, e con l'allenamento riesci a superare anche la timidezza, la pressione, e vai.
Ma mentre uno tira, poi ci sono le tifoserie, ci sono anche quelli, i disturbatori?
Sì, assolutamente sì. È capitato a me personalmente nel 2019, dove c'era il campionato nazionale a San Marino, e lì scendevamo in cava, perché hanno la fortuna di avere una bellissima cava dei balestrieri, dove poi viene disputata anche la finalissima di tiro con l'arco, e lì è un momento in cui hai veramente tutta la pressione delle persone che ti guardano da fuori e della tua compagnia. Quindi sì, il tifo c'è, e è anche piacevole nel momento in cui sei
sostenuto.
In gara. Sì, assolutamente.
E invece tu, Carlo, come mai hai deciso di fare questo? Perché poi tu fai anche altro, diciamo, nella giostra. Vedi? Raccontaci anche magari affinità e divergenze tra queste due.
No, ecco, appunto, tra l'arco e la balestra c'è proprio un abisso. Sono completamente
diversi. Due mondi diversi.
Sì, sì. No, io mi sono avvicinato all'arco un po' perché da quando sono bambino che sono appassionato di arceria, quindi costruivo gli archi con le stecche dei limoni, vetro e resina, e da lì, insomma, appena ho scoperto un anno dopo che esisteva una compagnia arceria a Cortona, dico ne voglio far parte per forza.
Io usavo le costole degli ombrelli per fare le frecce.
Precisamente, io invece le stecchettine di bambù,
e viaggiavano.
E quindi appena appunto ho scoperto dell'esistenza degli arcieri della civetta, ho provato, e nonostante il primo giorno fosse andato malissimo, cioè non ho colpito nemmeno il bersaglio, quindi proprio la negazione.
Ah, poi alla corda.
Esatto. Dopo da lì è scoppiata la passione, e l'ho portata fino a dei bei risultati, insomma, mi sono divertito negli anni.
Quindi tu hai iniziato prima come arciere e poi sei passato alla balestra, cioè passato, alternato con la balestra,
sì,
oppure?
Sì, 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 io ho cominciato subito come arciere e poi ho iniziato a fare il maestro d'armi per il mio rione, e dopo ho fatto la riserva, e l'anno scorso ho esordito come balestriere in piazza. Ma...
E quali sono le... No, non ne parliamo.
Grazie, per favore.
Quali sono le... Appunto, secondo te, cioè, se devi confrontarle, ci hai detto che sono due mondi opposti, però
sì.
Parliamone un pochino più nel dettaglio.
Allora, intanto l'arco è istintivo, quindi non hai punti di mira, non hai modo di mirare. È il tuo allenamento, è il tuo occhio che decide dove mandare la freccia, e tu devi riuscire a governare questo, e non hai regolazioni, cioè se vado alto è perché ho tirato alto io, mentre con la balestra se vado alto sposto il riferimento e la freccia la alzo e la abbasso in base a... Dopo è chiaro, devi essere perfetto, devi essere fermo, deve essere tutto a puntino nella balestra. Nell'arco deve essere tutto a puntino, devi avere ottimo, un buon arco, delle buone frecce, però l'arciere è quello che determina tutto. Cioè, se pensi, l'arco è alla fine un legno con una corda, proprio
sì,
l'arma essenziale, precisamente. Però quello che fa la differenza è il braccio fermo dell'arciere e la testa dell'arciere, come appunto diceva la zia, è fondamentale quello, assolutamente.
E tra l'altro mi veniva in mente, perché qualche giorno fa con gli studenti abbiamo visto un film su Alessandro Magno, e vedevo questi arcieri a cavallo. Ora mi immagino loro come facevano a...
Guarda, per l'appunto ho fatto una ricerca tempo fa sull'evoluzione dell'arco nella storia fino al Medioevo, e appunto nella Mongolia, e precisamente nell'Asia, venivano realizzati archi con compositi detti, quindi realizzati con corna e legni appunto meno pregiati del tasso, e venivano realizzati appunto questi archettini così corti proprio per la possibilità di tirare da cavallo. Quindi l'arceria asiatica è molto ferrata su archi corti per poterli usare appunto da cavallo.
Questo
determinavano appunto le guerre, questi,
però,
questi arcieri.
Però vorrei fare un'altra domanda, perché sono da profano, no? Quando vediamo Orlando Bloom che prende l'arco in un nanosecondo, colpisce con talmente precisione che dice: ma come ha fatto? Ecco, è possibile,
è possibile.
Anche per i non elfi,
anche per i non elfi, esatto.
È possibile, c'è un arciere che adesso non ricordo il nome, ma che colpisce veramente anche una mentina al volo,
distinto proprio.
Sì, sì, sì. Cioè, sì, sì. Byron Ferguson è uno di questi, e Lars Andersen, ecco chi è. Lars Andersen riesce a tirare delle frecce tipo un mitragliatore,
sì.
Ha una velocità di esecuzione e una precisione notevole.
Googleremo, quindi.
Assolutamente.
Ma allora, cioè, voi siete quelli, ora lo chiedo anche a Elisabetta, ma siete quelli che quando guardano i film e vedono quelli che tirano con l'arco controllano se è realistico? Se...
Assolutamente.
E di solito sono realistici oppure...
Non tutti, no. Non tutti. Soprattutto la presa sulla corda, come tengono l'arco, ci sono stati svariati errori negli anni della cinematografia. Però chiaramente è sempre bello vedere comunque l'inserimento degli arcieri nei film.
Diciamo qualcosa che aiuta poi il movimento, possiamo
dire. Me lo ricorderò di Elisabetta quando faccio il prossimo film per filmare la radio.
E farai Robin Hood.
Sono gli arcieri, te la chiamo come consulente, assolutamente. Sì, d'accordo.
Bene, allora andiamo avanti con la nostra selezione musicale. Che abbiamo adesso?
È caldo.
Come caldo? Quanti gradi fanno?
30, dai. 30.
Anna.
Chiusa a fare questa hit, fuori fanno 30 gradi. Sopra la pelle, paparazzata, sembro Kylie Jenner. Ho preso sole tutto il giorno, la faccia rossa, sembro un beauty blender. Da dove vengo, sembra le Maldive, ce la fai solo se sei una believer. Self-made bitch, non leader, rockstar bitch, like Bieber. Con il sale nei capelli, sì d'estate siamo tutti più belli. Sì d'estate sono molto più betti, pure lui non sembra avere difetti. Per me va loco, come per la coco. Mi stressa troppo, baby non fare foto. Tu non devi mai paragonarmi a queste bitch. Lo sai che non siamo uguali. Puta madre, sono chiusa a fare questa hit. Fuori fanno 30 gradi.
Bronzatissima, è bellissima. Gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare. Bronzatissima, simpaticissima. In mano margherita, e si guarda la vita.
Tra lì rosa, me c'è lo champagne. Le mie baddies dicono chapeau. Quest'estate sono in tutti i bar, ogni sera vedo un nuovo club. Fino a che non viene la polizia, ci porta via di qua. Non dicono mai niente la miss, perché son bellissima.
Bronzatissima, è bellissima. Gli occhi come il mare, corpo che ti fa fare. Bronzatissima, simpaticissima. In mano margherita, e si gode la vita.
Era Anna con 30 gradi, il nostro tormentone dell'estate?
Assolutamente, ma questa sera solo grandi e nuovi successi. Grandi, vabbè.
Questa, nuovi successi. Come in altre radio.
Come in altre radio, esatto.
A cui noi umilmente ci ispiriamo. Allora, parlavamo con gli arcieri della civetta e abbiamo raccontato già diverse cose. Io ora ho una domanda veramente sciocchina, però mi sembrava il caso di farla, perché Carlo, anche per chi ci vede diciamo in diretta su Twitch, ha gli occhiali. Volevo sapere questa cosa da miope, io sono miope, quindi non lo so se anche tu sei miope, ma
astigmatico.
Astigmatico, ok. Allora, il fatto di avere appunto dei, diciamo, problemi di vista, questa cosa influisce sulla tua attività di arciere o di balestriere?
No, in entrambi i casi utilizzo i miei occhiali per tirare.
Tu vai con gli occhiali comunque, non
sì,
con
sì,
le lenti?
Sì. No, sempre con gli occhiali. Sono concessi sia nel campionato che nell'archidado, quindi utilizzo sempre gli occhiali.
Perfetto, no, questa era una cosa che insomma mi interessava approfondire. E a questo punto, visto che noi abbiamo parlato delle nostre, diciamo, delle vostre, anzi, appunto, attività, un'altra domanda che viene spontanea è relativa agli strumenti che usate, perché, per esempio, prima abbiamo raccontato che anche per andare in Sicilia bisogna spedire gli archi.
Certamente.
E i vostri archi come nascono? Se Elisabetta ci può un po' raccontare, poi Carlo mi pare che su questo è particolarmente...
È più ferrato di me.
Ferrato, però cominciamo e poi andiamo ad approfondire.
No, allora, devo dire che noi abbiamo cominciato con dei semplici archi in giunco, che sono quelli più fruibili a livello economico e sono molto storici, però poi di fatto ci siamo avvicinati di più all'arco in foggia storica, come diceva prima Carlo.
Il longbow,
sì, e abbiamo avuto la fortuna che nel 2016, se non ricordo male, 2015 è entrato un arciere, Massimo Pierini, che anche falegname e si è appassionato molto al mondo dell'arco e ha cominciato a costruire per noi gli archi. Quindi in compagnia quasi tutti abbiamo archi costruiti dal nostro maestro arcaio Massimo, che oltretutto ci hanno portato ad ottimi risultati, quindi sono molto molto funzionali.
E tra l'altro Massimo è stato ospite l'anno scorso, se non ricordo male, della prima stagione degli incontri sull'archidado. E Carlo, raccontaci un po', appunto, l'arco che usi tu in particolare.
Sì.
Che storia ha?
Allora, io...
Perché c'è tutta una storia, la scelta del legno...
Come tutte le cose belle nascono comunque sia da un tronco. E...
Per fare un albero ci vuole un fiore, come
dicevo. Pensavo a Pinocchio, questo era proprio... E, no, ecco, appunto, con Massimo decidiamo da prima... che tipo di arco vogliamo, se lo vogliamo più veloce, più lento. Io ad esempio preferisco un arco lungo, quindi più alto, che sia un po' più lento ma meno nervoso. Questa è un po' la caratteristica di come tiro io, quindi Massimo sa che me lo costruisce sempre un po' più lungo del previsto, anche se io per un problema alla spalla non ho l'allungo pieno.
Più lento e meno nervoso, questa è proprio terminologia.
Sì, scalcia un po', come si suol
scalcia.
Dire quando...
Guarda, in parole impariamo stasera riguardo l'arco lungo.
E l'ultimo arco che abbiamo realizzato, che ha realizzato Massimo, io ho deciso di utilizzare dei legni un po' esotici, tra cui lo ziricote, che è un legno molto scuro con delle venature belle evidenti, e con il riser, quindi il manico, realizzato sempre in ziricote, e la parte centrale in olivo, quindi vediamo questa luna di colore olivo su questo sfondo quasi nero. Ed è...
Che pianta è lo ziricote?
Ziricote è una sorta di palissandro, quello che ho capito, okay. E, però è veramente, ha delle venature bellissime e viene utilizzato nella liuteria per realizzare delle chitarre, quindi ha anche un... solitamente...
anche una risonanza.
Esattamente, infatti gli archi e le chitarre hanno in comune appunto una selezione di quel tipo di legno. In più forse l'arco utilizza il tasso, che è lo storico tasso che abbiamo citato prima, e che tuttora è uno dei legni sicuramente migliori per l'arceria.
No, questa cosa è interessantissima veramente, anche perché poi possiamo dire insomma che nelle gare non cioè, c'è un obbligo, tipo dovete usare appunto dei legni particolari, oppure
no,
uno può arrivare con
legno,
qualsiasi
no.
legno.
Ci sono semmai dei limiti nelle curvature, non sono così controllate nelle legarcerie medievali, ma in altre federazioni sì, quindi l'arco non deve avere una curvatura superiore a X piuttosto che una controcurvatura, quindi che dopo rientra se no negli archi ricurvi piuttosto che nei longbow. Però nell'insieme, diciamo, nella categoria che facciamo noi, l'arco è abbastanza libero.
Quindi il longbow è praticamente una mezzaluna? Cioè una...
Praticamente sì, quando è carico
una
forma
il classico sì. arco, siamo abituati sì, a vedere, insomma.
Noi, come abbiamo detto, utilizziamo un arco comunque sia moderno, perché è un arco di varie fibre di legno e fibre di vetro. Insieme ci può essere anche il carbonio. Riprende le geometrie e le altezze dei vecchi archi longbow storici, però chiaramente ricostruiti moderno, quindi con un'impugnatura sicuramente più ergonomica rispetto a un semplice palo.
Certo, ma avrete anche comunque degli archi finti magari quando andate a sfilare, non tutti, oppure no,
sempre quello vero,
sempre quello vero. Sì, sì, sì. E ogni arco poi ha il suo nome, che può magari determinare da una storia piuttosto che un'altra.
Quindi non l'arciere ha un nome d'arte, ma l'arco.
Sì, sì, i miei archi hanno tutti un loro nome.
E quello che usi attualmente come si chiama?
Si chiama Zeus.
Sobrio.
No, il nome è nato, vi ricordate qualche anno, 2 anni fa ci fu quella serata di lampi e fulmini che durava... Sì, sì. Io stavo costruendo l'arco con Massimo.
Vabbè, quello era un segno dal Monte Olimpo.
Come chiamiamo? Zeus. Da lì è rimasto Zeus.
Ma una domanda curiosa, ma un arciere medievale, come, cioè, se partecipasse a una gara invece di arceria, diciamo, agonistica, quella da Olimpiadi, cioè, ci sono, sarebbe completamente diverso?
Sarebbe
oppure...
completamente diverso, sì. L'arco olimpico comunque sia un arco estremo, se vogliamo. Quindi ha dei bilancieri, è un arco moderno, contemporaneo, quindi utilizza materiali all'avanguardia, carbonio, alluminio, ed è secondo me la massima espressione della tecnologia dell'arco insieme al compound, che è quello carrucolato, ed è un tiro sicuramente bellissimo anche nel vederlo. Quello che piace più a me quando tiro con l'arco tradizionale è proprio non avere mirini, non avere bilancieri, avere un arco che non ha riferimenti, cioè il riferimento è il mio occhio e è passione, come tutte le cose, cioè non posso dire che quello è meglio del mio, come non posso dire che il mio è meglio dell'altro. Li ho provato, però poi sono tornato al mio arco.
Ah, comunque hai provato.
Sì, sì, sì.
E tu, Elisabetta, hai provato invece l'arco?
No, io sono proprio anti-mirino, anti-carrucola.
Cioè tradizionalista,
sì,
diciamo.
Lui tutti i dettagli li segue, costruisce le frecce, le monta e le impenna. Io sono per comprare la freccia oppure farsela montare da lui e io vado a tirare.
Io tiro, sì.
Sì, io mi devo rilassare, non posso stare a pensare anche a quello.
E io passo le nottate a incollarmi le dita con l'attacco.
Appunto, ma fare una freccia invece cosa significa?
Allora, noi compriamo già il materiale da assemblare e basta, quindi le nostre aste arrivano già selezionate da chi di dovere e... montiamo le penne, devono essere per forza naturali e non con colori sgargianti.
Ah, ma sì. Sono penne di uccello?
Solitamente usano il tacchino.
Ok.
Ora le vedete magari bianche così perché vengono colorate, però la base è solitamente il 90% delle frecce di tacchino e vengono quasi tutte dall'America. La punta deve essere...
Dopo la festa del ringraziamento, una quantità di penne.
In quel momento è il momento migliore per comprare le penne. E, dopodiché la punta deve essere per forza di ferro, non deve essere una punta da caccia, quindi non deve avere lame taglienti, quindi è una punta comunque sia sezione tonda, viene avvitata o incollata all'asta e ora
per capire come un proiettile, diciamo,
sì, precisamente la forma è quella dell'ogiva di un
proiettile, sì.
Infatti appunto le nostre punte si chiamano punte ogiva. E le cocche all'inizio venivano tagliate giù in falegnameria da Massimo con la sega, adesso ci siamo un po' evoluti, dobbiamo per forza utilizzare cocche di legno, non di plastica, anche se l'arceria tradizionale prevede anche delle cocche di plastica. Ora noi utilizziamo delle cocche di legno che vengono innestate ed evitiamo il taglio alla sega della cocca.
Quindi... cocca è curioso perché la freccia scocca.
Giustamente.
Esattamente, la cocca praticamente è quella parte che si va a inserire sulla corda e permette la trazione della corda con la freccia.
Bene,
andiamo con la musica?
Neanche lo dico. Sì, Boom Damash, Love You, Hate You.
Due tiri dalla piazza, invio segnali di fumo. Tu sai di pesca di mescalina, alle 6 di mattina. È stato un film ma non si capiva che eri proprio tu la cattiva. Hai detto ti amo, l'hai detto ridendo, sotto una luna d'argento. Non lo vedevo che stava finendo, eri super come la Nintendo. Oh mamma, mamma, mamma che ho. Stavolta non mi chiama e non ho spento l'iPhone. Quando un'altra notte cala non mi dire di no. Se tu non ci sei più, I love you, I hate you. Oh mamma, mamma, mamma che ho. Un fiume scende giù sotto gli occhiali di Dior. Solo nella sua
sai di pesca di mescalina. Alle 6 di mattina chiudo tutto in una cartina, poi mi sento peggio di prima.
Eri un incendio, ma adesso è spento. Pensare che eri la mia queen of the dance.
Oh mamma, 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 che ho. Stavolta non mi chiama e non ho spento l'iPhone. Quando un'altra notte cala non mi dire di no. Se tu non ci sei più, I love you, I hate you. Oh mamma, 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 che ho. Un fiume scende giù sotto gli occhiali di Dior. Solo nella suite sento il tuo profumo. Ma tu non ci sei più, I love you, I hate you.
Di un'altra che non sei tu. I love you, I hate you.
Oh mamma, 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 che ho. Un fiume scende giù sotto gli occhiali di Dior. Solo nella suite sento il tuo profumo. Ma tu non ci sei più. I love you, I hate you.
Di nuovo in diretta con Radio Incontri in Blu, sempre con gli amici della Compagnia degli Arcieri della Civetta.
Sempre con Alessandro Ferri.
Ogni tanto, ricordiamolo. Vabbè, ma la mia voce si presenta da sola.
Vabbè, sì.
Anche quella di Marco, però stasera
sì.
È un po'... No, c'è un po' di tosse.
Un po' di tosse, sì, insomma, il tempo.
Vedi, ma piove sempre. Tra l'altro sullo sfondo abbiamo anche un po' di pioggia, vedo, quindi sì, in realtà siamo un pochino in tema. Allora, io una curiosità che ho maturato durante questa ora di trasmissione è, diciamo, usi particolari delle frecce. In particolare, le frecce incendiarie, che mi sembrano una cosa veramente ganza,
bella,
come si diceva in Toscana. Bella scenografica, ma
una volta pericolose, ovviamente, perché le tiravano in posti dove potevano far male, insomma. Ecco.
Assolutamente.
Ma erano, diciamo, i droni del Medioevo, erano le frecce incendiarie. E quindi vorrei chiedere, non so se Carlo e Elisabetta ci vogliono rispondere, voi avete tentato questa cosa, vorreste farlo?
Allora, era in programma per l'Archiradio 2020, quindi nel 2019 stavamo appunto lavorando alle frecce incendiarie ed eravamo arrivati finalmente a un buon risultato che ci permetteva, insomma, di presentarlo in piazza. C'è stato il Covid. Il Covid ha bloccato tutto quanto e le rispolvereremo, quello sicuramente.
Voi comunque abbiamo detto che fate 3 prove alla settimana.
Sì.
E dove le fate?
Le facciamo giù alla palestra del mercato, uh-huh. Il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9:30 in poi.
E i giorni invece in cui ci sono gli sbandieratori sono alternati con
voi? Il lunedì e il mercoledì.
Perché sennò prendete gli sbandieratori in pieno, quindi è un po' pericoloso. No, comunque...
ci alleniamo quando loro corrono, tiriamo tra uno sbandieratore e l'altro praticamente.
potrebbe essere un'idea per farli andare ancora più veloci,
esatto.
Mi sembra. E a questo punto purtroppo noi stiamo un pochino andando verso la fine della nostra puntata, ci dispiace perché veramente ci stiamo divertendo a raccontare tutte queste cose, ma devo chiedervi assolutamente qual è il vostro obiettivo per i prossimi mesi, i prossimi anni come arcieri, quindi singoli, e come compagnia.
Come singoli cerchiamo sempre comunque sia il massimo in ogni gara. Ora, dopo l'archidato, riprenderò anch'io l'arco, che è un po' ovviamente è lasciato un attimo in disparte, però ecco, ad esempio in questo momento i nostri ragazzi si stanno allenando e stanno decidendo la squadra che schiereremo giovedì sera al palio, e questo ci rende comunque sia orgogliosi e felici che i ragazzi si stanno comunque impegnando per fare un bel risultato per il nome di Cortona.
E poi sicuramente l'impegno poi più gravoso sarà quello di ottobre,
esatto.
Quindi passato l'archidado, tempo una settimana, ci rimetteremo subito all'opera per ridipingere i nostri paglioni e riorganizzare un po' le varie piazzole che allestiremo per Cortona il 6 ottobre, la data del campionato nazionale italiano.
E tu, Elisabetta, in questi mesi hai anche delle prospettive personali? Vuoi riconfermare i tuoi successi?
Allora, a me piacerebbe moltissimo. Purtroppo
dipende tutto anche un po' dal caso.
Sì, sì, no, assolutamente. Sì, penso che da luglio riprenderò comunque con le gare, perché comunque lo stare insieme è la fonte che ci ispira poi ad andare avanti, a costruire nuove idee e nuove proposte anche a livello proprio della città di Cortona. Quindi sì, assolutamente riprenderemo a tirare, e l'idea è quella di portare sempre alto il nome di Cortona nel singolo come nella compagnia, quindi assolutissimamente sì.
E allora io non posso che farvi i miei migliori auguri sia per il palio di questa settimana, ma anche per i vostri prossimi successi. Marco, direi che possiamo intanto andare con i saluti.
Sì, d'accordo.
Allora, voglio ringraziare ovviamente intanto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguito in questo mese di incontri sull'Archidado. Vi ricordo che domenica il nostro obiettivo è di mandare la diretta insieme ai nostri cugini di Tele San Domenico, quindi sarà una diretta sia video sia radio, se non ci sono problemi tecnici. E voglio ringraziare ovviamente tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa trasmissione. Quindi, intanto, Marco Pieroni, che ha condotto con me.
Alessandro Ferri, che dall'alto mi sta guardando da un mese. Quindi...
Vedi, come una civetta, io mi appollaio.
Per rimanere in tema.
Vogliamo ringraziare anche Maddalena Bejan, che è stata con noi in un paio di puntate di questa edizione, ma ci farà sempre compagnia anche nelle prossime stagioni, che ci saranno per forza, perché dobbiamo continuare. Carlo Lancia dietro al vetro, senza il quale noi non andremmo in onda, quindi dobbiamo ringraziarlo assolutamente, e i nostri ospiti di questa sera, Elisabetta Casetti,
grazie mille,
e Carlo Maria Cavalli,
grazie mille.
Allora continuate ad ascoltarci, ma lascio a Marco l'ultima parola.
L'ultima parola ce la dà Tananai, che era l'anno scorso al concerto di Cortona Comics, ma questo è un suo nuovo successo, speriamo non sia nelle frecce, Veleno.
Lui stranamente non ricorda dov'è che ci siamo già visti, dov'è che ci siamo già visti, e lei ovviamente non ci casca. Io e te non ci siamo mai visti, io e te non ci siamo mai visti. Belle labbra tra parentesi, ma aveva degli occhi un po' tristi, aveva degli occhi un po' tristi. Forse che a crederci sono solo i poveri cristi, sono solo i poveri cristi.